Menuticaria mi c'erano la puntata, l'eroica tangata, la disperata.
Non solo potere,
non solo cazzotti, Alline c'è studi, Simone Lanzotti. Se ascolti la puntata con due famiglie di zitto, cercaci sui social o sui libri di Bezzi.
Ciao a tutti cari amici, bentornati ad una nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono sempre Simone Lanzotti, abbiamo il grande piacere di avere ospite con noi Antonino Bossolo, unico qualificato per il Taekwondo VT nelle Paralimpiadi di Tokyo che si svolgeranno a breve. Quindi un grandissimo piacere, un grande onore averti. Ciao Antonino.
Ciao, ciao Simone.
Allora, benvenuto, porterai i colori dell'Italia dall'altra parte del mondo, quindi io scoppio di gioia nell'intervistarti. Allora, Antonino, parlaci un po' di te, quanti anni hai, da dove vieni, cosa fai nella vita, che numero di scarpe porti, introduciamoti un pochino, dai.
Allora, ciao a tutti, innanzitutto mi chiamo Antonino Bossolo, ho 26 anni e vengo da un paesino a provincia di Palermo, si chiama Casteldaccia, e nulla, dopo un bel po' di annetti, perché ho iniziato a 11 anni, adesso ne ho 26, sono riuscito a qualificarmi per i Giochi Paralimpici di Tokyo. Vivere sperando insieme a voi che mi seguirete questa bellissima avventura.
Allora, intanto io inizierei col dire, come dico alla nausea, che io non chiamerei questi giochi paralimpici ma plus olimpici, perché chi parte con uno svantaggio di qualunque tipo, io stesso ho avuto un'infanzia azzoppata, ma ne parleremo in un'altra puntata più toccante e melodrammatica, e si mette in gioco ai massimi livelli, è plus e non è para, questo diciamolo da subito. E io su questo ti farei già una domanda per entrare nel tema. Allora, si usa questa parola che a me non piace, disabilità. Secondo te, dall'alto del percorso che hai fatto, è una condizione insuperabile o un limite che una mente ed una volontà forti possono abbattere?
Più la seconda. Allora, per me non c'è mai stato un limite, perché io da sempre ho gareggiato con atleti normodotati, vincendo. Addirittura ho vinto 2 medaglie d'argento ai campionati italiani assoluti nel 2014 e nel 2009, quindi diciamo che per un atleta arrivare in finale ai campionati italiani è tanta roba, quindi diciamo fin da piccolo il mio combattere contro le persone normodotate era una sorta di sfida, la vedevo così, ogni volta che riuscivo a batterli, capisci a me, era una soddisfazione doppia.
Quindi tu praticamente hai scelto la via del guerriero, invece che stare lì a piangerti addosso e inzuppare le maglie di lacrime, hai deciso adesso mi metto in gioco e voglio abbattere i miei limiti, e questa è una cosa, esatto, per cui ci vogliono dei discreti testicoli, diciamolo pure, bravo, è una cosa che ci piace tantissimo. Tra l'altro io in una scorsa puntata parlavo con il maestro Nicola Fusco, che saluto, ci ha fatto il grande piacere di essere nostro ospite, e mi diceva che appunto tu combattevi con i normodotati, ma c'è una differenza fondamentale, cioè non si colpisce solo al corpetto ma si può colpire a tutta la figura alta della persona, sì. Per cui, e parliamo di contatto pieno, giusto?
Esatto, si può colpire ovviamente dal tronco in su, è concesso qualsiasi parte del corpo, si può colpire ovviamente corazza e caschetto, però ovviamente nel paratequando si può colpire solamente nella corazza, perché ovviamente ci sono persone ovviamente che mancano entrambe gli arti e quindi non possono pararsi, e quindi per unificare il fatto la legge è uguale per tutti e quindi si può colpire solamente alla corazza.
Però tu sei partito con i colpi anche alla testa e voglio dire tra l'altro Taekwondo VT dove si portano dei signori calci, perché anche la dinamica dei calci è esplosiva e si portano a contatto pieno, quindi c'è la possibilità del KO, quindi insomma tu veramente sei partito con la voglia di combattere vera e propria, quindi doppiamente bravo. Allora ascolta, vuoi raccontarci come ti sei approcciato al Taekwondo VT? E faccio una piccola parentesi, ho scoperto che il nome è stato modificato, una cosa molto simpatica che mi aveva detto Nicola Fusco l'altra volta, era VTF ai miei tempi ed è stato modificato in VT perché altrimenti sarebbe stato l'acronimo di What the Fuck. Questa è una cosa perché non avesse seguito la scorsa puntata molto gustosa. Come ti sei approcciato? Dai, raccontaci un po'.
Allora, il mio approccio è stato un caso, ho sempre detto così, è stato per puro caso, perché grazie a mamma, un giorno, ovviamente io sono sempre stato una persona sportiva, quindi amante del calcio, della pallacanestro, del basket, cioè della pallavolo, del badminton addirittura, del nuoto, volevo fare sport. Avevo 11 anni e avevo tutti gli amici che praticavano calcio, quindi io ho detto a mia mamma per favore iscrivimi al calcetto perché ci stanno tutti i miei amici e non voglio essere da meno. E quindi mia mamma, stufa sempre con sto calcetto, sempre con sto calcio, mi ha detto: ma perché non provi a cambiare sport? E io ho detto: quale sport devo fare? C'è una palestra di arti marziali in paese, perché non provi? Se non ti piace ti porto a giocare a calcetto. E così è stato, sono andato in quella palestra di arti marziali. Allora non era il mio maestro, si chiamava il vecchio Currato, il mio primo maestro, quindi sono entrato in quella palestra e ti devo dire che me ne sono innamorato da quel giorno. Adesso che ne ho 26 devo dire che ho fatto un bel po' di strada.
Ma e cos'è che ti ha colpito di questa disciplina? Cos'è che ti è rimasto nel cuore subito appena l'hai visto?
Tutti i calci spettacolari, l'uso di gambe, la velocità dei calci, mi hanno completamente stupito. E quella cosa ha detto: porca miseria, come sono veloci, cioè vorrei diventare veloce anch'io. Così ho iniziato.
Allora ascolta, per ritornare adesso, per contestualizzare un pochino, tu a livello fisico che problema hai nello specifico?
Allora, io sono nato con una malformazione al braccio sinistro, significa che il braccio sinistro non si è sviluppato quanto il braccio destro e quindi diciamo ho un deficit al braccio sinistro perché è più corto rispetto al braccio destro e ho due dita che non si piegano, cioè non riesco a chiuderli completamente. Ovviamente questa disabilità che ho sempre avuto non mi è mai pesata, mi sono sempre, ovviamente noi abbiamo uno spirito di adattamento, quindi riusciamo ad adattarci molto facilmente, quindi come un camaleonte diciamo mi sono adattato.
Questo è uno splendido messaggio che è bellissimo da lanciare attraverso la nostra frequenza, ma soprattutto per te questo, tornando alla domanda di prima, non ha mai costituito un limite, tu ti sei adattato e hai continuato a fare la tua vita, ci hai parlato di nuoto, ci hai parlato di pallacanestro, cioè abbiamo ragazzi adesso che non riesci a fargli fare un po' di sport e che non hanno nessunissimo problema e che diventano dei bariletti insulsi, e tu invece che sei partito con un problema di fondo ti sei messo sotto, hai superato questa cosa e ti sei cimentato proprio in discipline in cui uno penserebbe che tu avresti potuto essere tagliato fuori in partenza, quindi invece tu ti sei superato e sei andato avanti dritto per la tua.
Sì, perché sono di carattere, sono molto testardo, quindi questo mi ha portato a sbatterci la testa tantissime volte fino a quando non ci riuscivo, quindi quando qualcosa era, mi diceva che era impossibile, io dicevo no, non è vero così, io ci riesco e ci riuscirò, ci riuscivo. È un carattere che è il carattere mio questo, e quindi mi ha sempre ho sempre sbagliato e ho fatto cose giuste, quindi in un modo o nell'altro sono io, sono sempre io, e sono felice di esserlo.
Allora ti faccio una domanda: quanto ha influito in questo tuo modo di vedere le cose la tua sicilianitudine, lo dico così, dai?
Non so, penso parecchio, perché non so, perché noi siciliani da tutti siamo, lo sanno tutti che siamo gente molto testarda, quindi è orgogliosa, e quindi magari forse è stato pure questo che mi ha aiutato.
Bene, bene. Allora io, guarda, mando un saluto alla tua bellissima Sicilia. Io ho molti colleghi di lavoro siciliani e mi vergogno un po' a dirlo, non ho avuto ancora modo di venire giù a vedermela. Sono un nazionalista patocco, per cui per me l'Italia è tutta splendida e meravigliosa, e conto di farci un salto, perché da quello che mi fanno vedere, ti spiego brevemente, siamo lì che ci cambiamo appena timbrato, quindi già con le balle fin per terra che sta per iniziare il turno, e questi mi mostrano foto di mari incredibili, di posti, no? Gli dico: ragazzi, mi volete male, di buono, almeno portatemi quando andate in ferie, no? Invece niente, mi lasciano lì mezzo nudo a soffrire, insomma, una scena abbastanza raccapricciante. Bene, senti, Antonino, se per te va bene, io lancio il primo stacco musicale e ci rivediamo subito dopo per proseguire con la nostra intervista.
Va benissimo, a tra poco.
Ciao a tutti cari amici, bentornati al secondo blocco della nostra intervista con Antonino Bossolo, qualificato alle Paralimpiadi di Tokyo per il Taekwondo VT, unico italiano che si è qualificato. E proseguiamo con la nostra intervista, Antonino. Allora, qual è stato il tuo percorso nel Taekwondo? Quali difficoltà hai incontrato, se ce ne vuoi parlare? E chi ti ha incoraggiato, chi ti ha sostenuto anche in questa tua avventura?
Allora, c'è da dire che ho avuto la fortuna di incontrare lungo il tragitto del mio percorso, diciamo, persone veramente importanti. Ovviamente il mio maestro di club, Giovanni Rodolce, insieme a suo fratello, che siamo veramente come dei fratelli, che quando io ho iniziato a fare taekwondo loro erano dei giovani atleti ancora. Io avevo 13-14 anni e loro avevano all'incirca 21-23 anni, quindi si può dire siamo cresciuti insieme. Loro mi hanno aiutato tanto, e le devo tanto a loro. E poi ovviamente non dimentichiamo mai la mia famiglia. La mia famiglia è stata fondamentale anche nel percorso della mia vita, e quindi a loro devo parecchio. E poi devo ringraziare anche la federazione italiana, con il presidente Angelo Cito e tutto lo staff della nazionale, il maestro Nolano e Claudio, direttore tecnico, il maestro Lopinto, anche lui, sono due perni fondamentali che mi hanno aiutato parecchio, e tutto lo staff.
Beh, ricordiamo che tu comunque combatti per le Fiamme Oro, per cui sì, esatto, anche voglio dire, un'istituzione a livello sportivo di livello. Ascolta, in che categoria vai a combattere?
Allora, io adesso combatto nella categoria meno 61 K44. Dalla prossima Paralimpiade la mia categoria si trasformerà in meno 63, perché ci sono delle modifiche che stanno adottando, e quindi per quella che mi sono qualificato è la meno 61.
Ok, e K44, ricordiamo che è il tipo di classificazione che si adotta alle Paralimpiadi a seconda.
Esatto. Sì, in base alla disabilità. Ci sono quattro tipi di disabilità che parto dalla K41 fino alla K44. Ovviamente la K41 è quella categoria dove mancano entrambi gli arti, fino ad arrivare ovviamente alla K44, che diciamo noi è la meno problematica, la meno tragica rispetto alla K40, alla K41.
Quindi diciamo dove c'è un problema di fondo più lieve, no?
Esatto, esatto.
Allora ascolta, Antonino, come si svolgono le tue sessioni di allenamento e quanto tempo li dedichi, come le calendarizzi? Raccontaci un po'.
Allora, i miei allenamenti sono abbastanza tosti, che vengono fatti di solito dal lunedì al sabato, però dal lunedì al venerdì doppia seduta di allenamento di 2 ore. Di solito facciamo la mattina, facciamo preparazione con il nostro preparatore Francesco Zambrella, e poi di pomeriggio facciamo il vero e proprio taekwondo, l'aspetto più tecnico. Fino al sabato facciamo mezza giornata, e poi abbiamo come recupero una giornata e mezza, tutta la domenica e mezza giornata del sabato.
Quindi è un'attività molto intensa, immagino, cioè impegnativa senz'altro.
Sì, sì.
Ascolta, corsa ne fate parecchia, qui lancio un messaggio subliminale ai ragazzi che vogliono approcciarsi alle discipline da combattimento: senza corsa e molte volte senza corda non ce n'è. Raccontaci, dai.
Allora, sì, noi di solito usiamo proprio quello come riscaldamento, facciamo un bel po' di giri di corsa, poi facciamo anche dei giochi di riscaldamento, sempre basati sulla corsa, quindi sì, usiamo ovviamente parecchio la corsa.
Ascolta, tendenzialmente qual è il tuo colpo preferito quando ti alleni nello sparring?
Allora, il mio colpo preferito, come ti ho già detto, sono quei calci spettacolari che ti ho parlato all'inizio, quello che mi hanno stupito sempre, perché io vengo dal vecchio taekwondo, perché ovviamente col tempo quel taekwondo si è modificato ed è cambiato. Mi piacciono quei calci doppiati, triplati, calci rotatori che si chiamano 360, che girano di 360 gradi e colpiscono il bersaglio, oppure c'è un calcio tipo come calciano i cavalli, no? Si chiama dicciaghi questo.
Sono il girato laterale sarebbe.
Esatto, di tallone, quindi questo è abbastanza tosto, se viene colpito in pieno stomaco fa veramente male, quindi sì, sono questi i calci che mi piacciono tanto.
Beh, devo dire comunque, io arrivando dal taekwondo poi alla kickboxing, dove usiamo anche lo kick per esempio, che nel taekwondo non si usano, eccetera, per cui porto la mia testimonianza: all'inizio coi low kick mi facevano piangere lacrime di sangue, però quando riuscivo ad uscire a 45 gradi, fare il piede perno ed entrare col dui chaghi alla bocca dello stomaco, soprattutto perché nel taekwondo si porta, come dicevi tu, in un modo più tra virgolette sporco in combattimento rispetto a quello che si usa per esempio nel karate, dove si apre molto il ginocchio sul giro per partire con il calcio. E nel taekwondo invece si arriva con i piedi quasi pari, ginocchia vicine, e si dà una vera e propria calciata del mulo, e la posizione, sì, del piede verso il basso estroflette completamente il tallone, per cui arriva un colpo di maglio che è veramente potentissimo, uno dei calci più devastanti secondo me, come anche per esempio il tornado kick, se uno lo riesce a portare, che sarebbe quel calcio dove si gira su se stessi e poi si arriva di circolare. È una signora pappina, cioè veramente da staccare la testa. Con...
Perché ovviamente sfrutta la rotazione centrifuga ovviamente del colpo, cioè arriva abbastanza tosto questo calcio.
Ma difatti anche negli incontri si vede che li portano in maniera talmente esplosiva che l'atleta che lo porta poi va a terra, proprio perché slancia completamente il corpo verso il colpo, per cui insomma stiamo parlando di belle pedate.
Sì, sì, anche noi ci alleniamo anche su questo, nel senso che dobbiamo noi cercare sempre di rimanere più sul tatami possibile, capito? Quindi non dobbiamo cercare di cadere, quindi ci alleniamo anche nella difficoltà a non cadere. È molto importante per cercare sempre di avere sempre gli occhi all'avversario.
Beh, quindi bisogna avere una ottima propriocezione del fisico nello spazio e delle dinamiche che si svolgono nel portare i colpi, e una precisione chirurgica, perché ragazzi, esatto, impattare con un tallone alla bocca dello stomaco vuol dire con 4 centimetri quadrati arrivare esattamente lì dove si vuole, e non è assolutamente facile. Una domanda: andare a terra per portare un calcio caricato, quindi magari ricadere, ma non voglio dire sbagliando l'arrivo, ma facendosi portare dal calcio, dà penalità quando si tocca a terra?
Sì, assolutamente sì. Infatti qualsiasi caduta, qualsiasi appoggio di mano per terra è ammonizione. Quindi anche per esempio se fai un calcio spettacolare e non riesci a stare all'impiedi, però tocchi con la mano per terra, è ammonizione. Quindi devi essere bravo a proprio non cadere proprio per terra e non uscire dal quadrato.
E se esci dal quadrato, che tipo di penalità hai? Punteggio oppure vieni squalificato? Non so.
No, hai a disposizione 10 ammonizioni, quindi se fai la somma se accumuli le 10 ammonizioni vieni squalificato, quindi devi essere bravo pure a gestire le ammonizioni, devi essere bravo a non uscire a prendere ammonizioni stupide, quindi devi stare sempre concentrato e attento a quello che stai facendo.
Ascolta Antonino, i tuoi avversari che affronterai quando andrai a Tokyo, sono stati già selezionati? C'è stata, cioè, sai già chi andrai ad affrontare? Sai già più o meno cosa ti aspetta? Ti stai già preparando su qualcuno in particolare?
Allora, sì, conosco i miei avversari perché con loro già sono sempre, alla fine, sono sempre gli stessi gli avversari. Quelli ovviamente a lungo andare incontrare sempre gli stessi, quindi già sai le proprie pure caratteristiche degli avversari, i loro punti di forza e i loro punti deboli, quindi sai già bene o male quello che ti aspetta.
Quindi ci vuoi dire chi saranno i tuoi avversari, quali nazioni affronterai?
Allora, quelli diciamo che quelli che temo di più, se dobbiamo dire così, però alla fine io non temo nessuno perché so benissimo che me la giocherò con tutti. Sono ovviamente i primi del ranking, quelli che si sono qualificati di diritto insieme a me, che sono ovviamente il primo del ranking, che è stato un atleta della Mongolia, un atleta della Turchia e un atleta della Russia. e dopo mi sono qualificato io, quindi anche io mi sono qualificato di diritto tramite il ranking. E poi ovviamente sto osservando altre atlete che non che già con i primi del ranking già ci ho fatto con tutti, già ci ho combattuto, ho anche vinto con loro e ho anche perso, quindi so i loro punti di forza, come ti dicevo, i loro punti deboli. Invece ci sono altri atleti che non ho ancora fatto, che non, tramite la pool, i sorteggi non ci siamo mai incontrati, però ovviamente li ho visti, li ho osservati, quindi so qual è la loro peculiarità e qual è il loro punto di forza.
Quindi cioè, comunque già ci hai parlato di due scuole. Ecco, la scuola mongola di Taekwondo non la conosco, non ho mai avuto modo di vedere in azione degli atleti, però i turchi e i russi comunque sono delle belle gatte da pelare, per cui insomma ti aspetta sicuramente dei combattimenti veramente peperini.
Esatto. Perché non sarà facile, però ci stiamo mi alleno per riuscire al meglio da quell'incontro e vincerlo.
E degli altri avversari invece ti documenti, comunque ti guardi video, nel senso, come succede per gli altri sport da combattimento, te li guardi, cerchi di capire com'è.
Non solo guardo video, ma li osservo anche durante la gara, perché ovviamente prima del Covid, del problema della pandemia, noi potevamo stare lì nel palazzetto, e quindi vedevo quelli che venivano prima di me, quelli che venivano dopo, quindi osservavo gli incontri che facevano. Però il discorso è quello, il discorso adesso è cambiato tutto, cioè adesso l'unico modo per vedere gli avversari è tramite internet o guardandoli nelle ultime gare che hanno fatto.
Quindi comunque c'è anche una fase di attento studio, cioè non solo di preparazione fisica, strategica anche, immagino, perché comunque anche tu punterai non solo magari al KO, al punteggio, ma anche a far compiere all'altro quegli errori che potrebbero penalizzarlo, massimizzando la tua strategia a scapito della sua. E quindi ci sta dicendo c'è anche un'opera attenta di studio e di preparazione psicologica al combattimento.
Esatto. Quello che abbiamo imparato è cercare di sbagliare il meno possibile, perché sono le Paralimpiadi, come le Olimpiadi, sono delle gare a sé, e molto spesso i favoriti non vincono mai l'Olimpiade, perché come ti ho già detto è una gara a sé, quindi può succedere di tutto, e quindi vincerà chi veramente sbaglierà pochissimo. Sto cercando di essere più attento e di sbagliare il meno possibile.
Quindi non solo grinta, ma anche precisione chirurgica, perché si gioca, essendo comunque ai massimi livelli della disciplina, si gioca tutto anche sulla pulizia, sulla precisione, immagino anche sulla spettacolarità, poi, perché comunque far vedere a una giuria determinati colpi piuttosto che altri, determinate dinamiche, incide.
Perché può essere spettacolare quanto vuoi, però ovviamente il colpo deve essere con una certa forza e deve arrivare a corazza piena, quindi deve essere bravo, oltre a farlo, a mettermi il punto, perché può essere bravo, però io riesco a mettere il braccio sotto e non esce il punto, perché ovviamente adesso le corazze sono tutte elettroniche, e quindi quindi deve essere proprio l'atleta a mettere il punto con una certa forza, altrimenti il punto non esce.
Quindi praticamente una gran parte la fa anche l'attrezzatura che viene utilizzata per la rilevazione del punteggio, e riuscire ad essere abbastanza incisivi da far segnare il punto quando si arriva ad impattare. Diciamo che la spettacolarità cede un po' il passo alla tecnologia in questo caso.
Esatto, quello che è successo, perché il vecchio taekwondo non c'era, quindi era tutto spettacolare, come dici tu, gli arbitri si basavano sulla spettacolarità anche, però adesso possono, come ti ho già detto, adesso l'attrezzatura è tutta tecnologica, noi abbiamo una sorta di calzare elettronico nei piedi e è una corazza elettronica, quindi l'impatto che arriva dal piede alla corazza fa sì che ti segna il punto, però ovviamente ogni categoria c'ha una taratura di potenza standard, capito? Quindi deve arrivare con una certa forza, altrimenti il punto non entra.
Benissimo, allora ascolta, io su questo dettaglio tecnico farei un attimo di pausa con un altro stacco musicale, se per te va bene, e ci rivediamo subito dopo per il terzo blocco della nostra intervista.
A tra pochissimo.
I'm not afraid to
Ciao a tutti cari amici, bentornati all'ultimo blocco della nostra intervista con Antonino Bossolo, unico qualificato alle Paralimpiadi di Tokyo nel Taekwondo per l'Italia, quindi questo lo ribadisco bene perché avrà tutto il nostro tifo. Siamo sempre a Non Solo Botte qui su Radio Bandiera Nera. Allora Antonino, io poi ti lascio andare a mangiare perché dicevamo fuori onda che c'hai i pasti orario per la preparazione e quindi non voglio essere io la causa di un tuo ritardo che poi incide anche nel complesso. Allora, disputare le Olimpiadi dall'altra parte del mondo, unico a rappresentare l'Italia nel Taekwondo, raccontaci che emozioni ti suscita questa cosa, raccontaci.
Allora, è successo una cosa molto bella, perché ho avuto la fortuna, perché vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, che ovviamente prima di me hanno combattuto due miei compagni, Vito dell'Aquila e Simone Alessio, dove alla fine Vito dell'Aquila è riuscito a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Quell'assistere a quella gara, non so, mi ha acceso qualcosa nello stomaco. Io, credimi, sono stato tutto il giorno a piangere, mi riprendevo e piangevo tutto il giorno. E quello mi ha fatto capire che si sta avvicinando, perché ancora non è arrivato l'ora, si sta avvicinando anche il mio momento, quindi mi ha suscitato delle emozioni belle, però sono adesso riuscito a tranquillizzarmi, adesso sono veramente abbastanza sereno, tranquillo, e sono veramente determinato nel fare al meglio la mia prima, ovviamente, Paralimpiade, perché ovviamente è la prima, quindi non sai mai quello che ti può aspettare. E devo dire che sono abbastanza contento e sereno.
Quindi praticamente tu, dopo esserti fatto chiaramente una flebo di fisiologica, perché sei passato tutto il giorno a piangere, poi hai dovuto reintegrare i liquidi perché altrimenti restavi disidratato, stai realizzando ancora adesso quello che stai andando a fare, quindi in sostanza sei in un limbo un po'.
Esatto, ma adesso sono ritornato nella mia cupola, quindi sono veramente tranquillo adesso.
Ascolta, cosa ti capita di pensare di solito quando stai per mettere il piede nel tatami? Cioè, la sfida inizia quando entri nel terreno di gara. E da lì immagino devi entrare in una condizione mentale particolare.
Sì, ovviamente per il cervello ti passano tantissime cose, ovviamente la paura è sempre quella di fallire, no? Quindi devi riuscire sempre a gestire tanto le emozioni. Ci sono veramente tante emozioni, tu devi essere sempre freddo, concentrato, lucido, non ti devi mai far prendere troppo dalla foga. Quindi vivi veramente quell'incontro in un mix di emozioni e vince, quello che dico sempre, chi è bravo a gestirle.
Ascolta, avete una, anche a questi livelli, avete anche una qualche forma di supporto psicologico prima della gara? Ci sono delle tecniche?
Sì, noi abbiamo anche uno psicologo sportivo dove ci aiuta a superare le nostre paure, perché anche se siamo dei combattenti, tutti siamo degli esseri umani e quindi possiamo avere delle paure, delle incertezze, e quindi ci aiuta, seguiamo dei percorsi dove quella, la vita d'atleta è una vita veramente bella, però molto sacrificante, che ovviamente tutti gli altri spettatori non vedono, però devo dire che è abbastanza tosta.
Quindi la paura fa parte del gioco, anche per chi è molto bravo, per chi è molto preparato. Questo è anche un bel messaggio da dare a chi ci ascolta e si volesse cimentare in qualche disciplina. Quindi ragazzi, non sentitevi da meno se avete la tensione prima di fare qualcosa, perché è assolutamente normale, giusto?
Esatto.
E tu devi fare praticamente una vita monacale prima delle gare, perché avrai alimentazione controllata, ananna d'orario, niente serate con gli amici. Dai, raccontaci un po'. Insomma, alla fine sei giovanissimo, qualcosa te lo stai, a qualcosa stai rinunciando, giusto?
Sto rinunciando a tantissime cose. Ovviamente da sempre ho rinunciato a queste cose che già hai detto te, le serate, gli amici, perché ovviamente c'erano i miei amici che volevano uscire e io dov'ero in palestra ad allenarmi, e loro si divertiva. E poi ovviamente finivo l'allenamento ed ero stanco, morto, quindi il tempo di una doccia, il tempo di sistemarmi e uscire, non ero mai al top, quindi ho fatto molti sacrifici. E adesso il sacrificio più grande è quello della famiglia, perché mi sono sposato l'anno scorso e ho avuto la mia bellissima felicità, è nato il mio piccolo Carlo,
che salutiamo
e spero che un giorno ascolterà questa intervista. È nulla, quindi i sacrifici sono tanti, però un giorno vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, verranno sempre ripagati.
Quindi anche tutte le birrette che non stai bevendo con gli amici sabato sera, tu conti di rifartele prossimamente. Ascolta, e quando sarà precisamente il tuo combattimento?
Il mio combattimento sarà il 2 settembre. Io partirò da Roma il 27 agosto.
Ok, e quanto starai via in Giappone in totale?
Una settimanella, starò a Tokyo perché a causa delle restrizioni devo stare, finisco la gara e subito dopo mi spediscono mi spediscono direttamente a Roma e poi sto a Roma il tempo che arrivo, il giorno dopo torno in Sicilia.
Beh, insomma, comunque torni in un posto che insomma vale la pena. Peccato, però mi sembra di aver capito, tu è la prima volta che vai quindi in Giappone?
No, già ci sono stato perché ho fatto il test event proprio per i diritti televisivi, per cercare di si allenavano anche gli arbitri, no? Che devono guidare questa manifestazione, quindi già ci sono stato, dove ho conquistato la medaglia d'argento. Speriamo sia un buon auspicio.
Beh, di sicuro non è fatto come gli inglesi che se le tolgono le medaglie quando arrivano secondi all'europeo, secondi nel pugilato mettono la medaglia in tasca, non si può vedere.
No, perché dietro a qualsiasi medaglia ci sono anni di sacrifici, e quindi arrivare a Tokyo e vincere perché sono abbastanza scaramantico, non voglio dire mai la parola, capito? Quindi già ci siamo capiti, è importantissimo, quindi va bene così.
Sì, non va sottovalutato nessuno dei frutti che il Signore volesse regalare. Ok, bene, e soprattutto il tuo duro allenamento volesse regalare, che ha un'importanza non secondaria nella faccenda. Quindi non ti chiedo se hai aspettative, scaramanticamente
non te li dirò mai, perché sono uno scaramantico, sono scaramantissimo, quindi sono abbastanza zitto su queste situazioni.
Bene, quindi tu andrai a fare il tuo meglio, punto, e più del tuo meglio, e quindi basti questo alle future generazioni fino a che non arriverà il responso del tatami. Ok, benissimo. E allora, ascolta Antonino, io ti ringrazio tantissimo perché sei stato veramente disponibile oltre ogni limite. Ci siamo sentiti parecchio prima dell'intervista, sei sempre stato gentilissimo e disponibile, e questo non è da tutti, e io te ne ringrazio tantissimo. Ascolta, è arrivato il momento della domanda cruciale di fine intervista, quindi hai un consiglio da dare agli amici che ci stanno ascoltando?
Di seguire sempre la via del fastidio.
E vai, grande Antonino, allora faremo tutti il tifo per te, e quindi ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi. Ricordo ai nostri amici, se ci vogliono contattare lo possono fare al 353 35 98 563 via WhatsApp. Vi lascio con l'ultimo stacco musicale. Ciao Antonino, forza Italia sempre.
E forza Italia, ci vediamo presto e seguitemi.
Dai, spacca tutto. Ciao Antonino.
Ciao, ciao.